Gli elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per scelte dell'amministrazione e per questioni normative, quindi burocratiche, non possono volare né di notte e né in tutte le condizioni di scarsa visibilità. Stessa cosa che si verificò sia in occasione della tragedia di Rigopiano, ma anche nei giorni successivi. Voglio ricordare che il compito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è quello di svolgere il soccorso tecnico urgente, che è un servizio pubblico essenziale. Questo comunque è un paradosso con i limiti del reparto volo.
La sala operativa della prefettura prende coscienza della tragedia poco prima delle 19 del 18 gennaio. Il fattore tempo è determinante nel salvataggio di vite umane, ma si decide l'intervento via terra nonostante il muro di neve di oltre 2 metri. La strada tortuosa verso l'hotel è stata ingoiata dalla coltre bianca e il tracciato non si distingue più. Nessuno insiste sull'ipotesi degli elicotteri, che forse avrebbero potuto di gran lunga anticipare gli interventi a Rigopiano. Non possono volare, in quota continua a nevicare, scarsa visibilità, le temperature sono sotto lo zero. Ma davvero nessun elicottero poteva alzarsi in volo di notte con il maltempo? Nemmeno quelli delle forze armate?
Buonasera, la trasmissione Cittadini in Divisa torna a farvi compagnia. Quello che abbiamo appena ascoltato è uno stralcio del servizio giornalistico del TGR Rai Abruzzo dello scorso 12 gennaio, realizzato da Ezio Cerasi. Il servizio ha sollevato degli inquietanti interrogativi sulla vicenda dell'hotel Rigopiano. Cosa non ha funzionato nella gestione dell'emergenza? Ne parliamo con Costantino Saporito.
Beh, cosa non ha funzionato? Non ha funzionato in realtà la catena di comando per quello che riguarda due fattori estremamente importanti. Il primo di tutto è la comunicazione, il secondo è quello di aver comunque in un modo o nell'altro organizzato e valutato il rischio di quella situazione che Rigopiano oramai è nota a tutti. Quindi la valutazione del rischio, che è estremamente importante, che avrebbe potuto aprire nuovi scenari e nuove possibilità, e le informazioni. Scarseggiavamo di informazioni per quello che riguarda sia il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che un po' anche tutto il sistema della catena di comando. Quindi questo è uno dei due fattori fondamentali. Rigopiano segna all'interno dell'emergenza un punto negativo e diverse domande che cercano comunque una soluzione. Ricordiamo che c'è la magistratura nel mezzo, ma ricordiamo fondamentalmente che Rigopiano rappresenta un punto estremamente importante, un cuore che è stato trafitto all'interno di un Abruzzo già colpito dal terremoto del 2009, poi ricolpito di nuovo nella zona di Amatrice a distanza di anni, poi ricolpito da diverse emergenze che vanno dall'emergenza neve all'emergenza del Morrone e tantissime altre cose. Rigopiano comunque è una parte fondamentale per gli abruzzesi, è la lotta reale che gli abruzzesi hanno contro la montagna, quindi è un qualcosa che difficilmente riuscirà a rimarginarsi. Che cosa non è andato bene? Credo fondamentalmente che il primo neo fondamentale deriva dalla mancata organizzazione. Ci sono due canali paralleli. Il primo legato a un'amministrazione che doveva comunque, un'amministrazione pubblica che doveva comunque valutare il rischio a priori, quindi
Ecco,
fare
scusa
un piano di
Costantino,
emergenza.
perdonami,
Sì.
se ti interrompo. Tu hai ascoltato appunto questo stralcio del servizio di Ezio Cerasi del TGR Rai Abruzzo. Il tuo collega Carmelo Guarnieri Labarile ha evidenziato il fatto che gli elicotteri, sia dei vigili del fuoco, sia quelli provenienti dalla forestale, non potessero andare in volo oltre il tramonto. E quindi viene sollevato un problema riguardo al perché non sono intervenuti gli elicotteri delle forze armate.
Assolutamente, anche perché nel sistema di protezione civile, che è un sistema molto elastico, bisogna utilizzare tutte le eccellenze a propria
Ecco, a
disposizione.
proposito di questo, puoi spiegare un attimo a chi ci ascolta, che magari non essendo del mestiere, dice: vabbè, ma c'erano persone, protezione civile, carabinieri, vigili del
La
fuoco.
protezione
Ecco, come
civile è
funziona un intervento? Come partono i soccorsi quando avvengono queste tragedie?
Allora, quando avviene una tragedia del genere, c'è un protocollo del 2009 che si rifà a una legge che è la 225 del 92, che delega ai prefetti provinciali la gestione del soccorso. Lo fanno attraverso una sala operativa che comunica e dà informazioni costante a una DICOMAC, che è un'altra sala crisi molto più grande nazionale, che è un prolungamento della protezione civile. Che cos'è la protezione civile? È una grande macchina enorme che serve a raccordare tutti i corpi dello Stato, sia civili che militari, che di polizia, che sanitari, ma anche comuni, province, regioni, tutto. La protezione civile è quell'organo super partes che in realtà prende le informazioni e in base alle informazioni che riceve fa una valutazione, una seconda valutazione, perché la prima valutazione avviene proprio nella sala provinciale di crisi, quella del prefetto, fa una seconda valutazione e cerca di utilizzare al massimo le proprie eccellenze, e lì rientra il discorso del esercito sì, esercito no. Nel senso, è vero che gli elicotteri di Vigili del Fuoco hanno un limite, non possono volare la notte, non hanno questa possibilità, ma è pur vero che esistono altre eccellenze che hanno questa possibilità, quindi il dubbio si solleva con una semplice domanda: sono stati avvertiti? Siamo sicuri? È stato fatto tutti i passaggi possibili e immaginabili? Perché quando c'è un'emergenza come Rigopiano, ma quando c'è un'emergenza in generale, è per un soccorritore è base fondamentale tentare tutte le strade possibili e percorribili. Poi ai miracoli dobbiamo ancora attrezzarci, ma sicuramente dobbiamo provare tutte le strade possibili. Questa è.
Ho capito, quindi tu stai dicendo che qualcosa a livello di protezione civile non ha funzionato.
Beh, diverse cose su Rigopiano non hanno funzionato nell'arco di quella giornata.
E poi, se ricordo bene, tu nei giorni successivi o addirittura il giorno dopo sei andato personalmente a vedere com'era la situazione.
Io ero la stessa sera di Rigopiano, mi trovavo lì vicino in una zona dell'Aquilano che era già investita, se vi ricordate, da 5 giorni di emergenza nera. E c'era il problema di dover recuperare tutti quei fattori, tutti quei quelle persone che accudivano gli animali, che in realtà erano incastrati dalla neve. Da lì poi nacque la vicenda Rigopiano. Ma Rigopiano col terremoto, con questa emergenza neve, in realtà c'entra e non c'entra, è un caso un po' a sé, anche perché all'interno di quella giornata poi si registreranno già dal mattino le richieste di aiuto da parte di coloro che stavano a Rigopiano stesso, che volevano andarsene da una strada bloccata dalla neve. Poi c'è stata quella valanga alle 17, è un orario che è difficile da dimenticare perché comunque quella è una tragedia unica. Da lì i soccorsi, anzi le prime chiamate, non vengono credute. Poi si aspetterà oltre le 19 per poter far scattare le prime emergenze, ma in realtà non si parlerà ancora di emergenza, ma di semplice soccorso ordinario, tant'è vero che nel mattinale di Vigili del Fuoco Rigopiano non risulta nel 18 con un protocollo di emergenza, ma una semplice squadra, si annota che una semplice squadra di pescare è uscita. Poi nell'arco della serata si comincia a comprendere la difficoltà di poter raggiungere Rigopiano, perché poi Rigopiano è una zona montana, con una strada di montagna, ricoperta completamente di neve, che si ritrova ad utilizzare come mezzo per poter far breccia una motrice dell'ANAS, una motrice che fa 400 metri all'ora, quindi con le difficoltà che, della situazione proprio tecniche.
Uno spazzaneve.
Una motrice, è uno spazzaneve, nient'altro che questo, è come una grande fresa che macina la neve e fa da testa d'ariete per poter scavare la strada. Perfetto. Ma i problemi sono tanti, non si riesce a identificare la strada perché non ci sono più punti di riferimento, E poi naturalmente la motrice ha bisogno di un terreno che sia solo ricoperto di neve, ma sappiamo benissimo che quando c'è una valanga c'è di tutto, ci sono detriti, c'è l'impossibile, e infatti la motrice si blocca. Da lì le informazioni ci portano a conoscere che il soccorso alpino si prende una grande responsabilità, o per fortuna, si mettono le pelli di foca e cominciano sci ai piedi a risalire su Rigopiano. Poi lo faranno anche una squadra di emergenza valanga dei Vigili del Fuoco. Si arriverà poi l'indomani mattina, il primo elicottero di Vigili del Fuoco si solleverà. Insomma, per dirla in parole molto semplici, i lavoratori, la base, ha fatto un lavoro encomiabile, indubbiamente. Però qualcosa non ha funzionato a livello di intelligence della Protezione Civile, della Prefettura e soprattutto delle prime informazioni che arrivano alla Dicomac di Rieti. Quindi questo è quello che non ha funzionato. Ma indubbiamente i soccorritori hanno fatto un lavoro che è stato all'estremo delle loro forze, senza mai fermarsi. Però quando si parla di protezione civile, quando si parla di emergenza, non bisogna sottovalutare nulla, e i dirigenti della protezione civile, ma i dirigenti tutti, a partire dal primo capomaglia che è il prefetto, devono avere quella preparazione tale che gli permetta di valutare e provare tutte le strade. La prima di tutti poteva essere quella di chiamare indubbiamente un elicottero, un HH-101A dell'esercito, che da come ci risulta è un aereo in dotazione alla Norvegia, che lo utilizza per fare dei movimenti all'interno del circolo polare, quindi un aereo che non ha difficoltà nel muoversi fino a meno 45 gradi sotto lo zero, un elicottero, scusate, fino a meno 45 gradi sotto lo zero, quindi indubbiamente un mezzo che ci dava questa possibilità. Avremmo potuto salvare più persone o meno persone, l'importante era indubbiamente tentare, perché sì, poi la perizia ci ricorda che la maggior parte delle persone sono morte, quasi tutte al primo impatto, però una persona è morta dopo 48 ore e questo forse dovrebbe farci riflettere.
Ho capito, senti, non sta a noi attribuire colpe o responsabilità, cerchiamo semplicemente di ricostruire quella che è stata una vicenda abbastanza drammatica, molto drammatica, che ha diciamo avuto delle conseguenze tragiche. Ma adesso abbiamo illustrato quello che erano, così brevemente, per sommi capi, quelli che possono essere stati i punti critici, no? La, diciamo, magari disinformazione, intoppi della macchina burocratica che avrebbe dovuto gestire l'emergenza, eccetera. Ma quale potrebbe essere, a tuo avviso, per la tua esperienza, una soluzione in questi casi? Ci sono troppi passaggi da un ufficio all'altro, troppe persone che devono stare lì a decidere, a pensare, a riflettere, mancanza di competenze, oppure c'è una soluzione più snella e efficace?
La soluzione migliore, a mio modo di vedere, è l'umiltà, assolutamente l'umiltà, perché la protezione civile è diventata, beh, non è molto scontato, perché la protezione civile nel suo insieme, quindi parlo non solo della protezione civile ma di tutto ciò che compone la protezione civile, molte volte sembra un antagonismo fra le parti. Quando si fa soccorso, l'antagonismo, il protagonismo e soprattutto il voler curare gli orticelli è una cosa estremamente deleteria.
Cioè, tipo per il una corsa a chi la spara più grossa o a chi tira fuori la soluzione dal cilindro.
Esatto. Io ritengo fondamentalmente che il soccorso ha come finalità salvaguardare la vita umana, in questo caso. Ma e quindi significa, si parte dal presupposto che l'obiettivo è questo. Se qualcuno può riuscire meglio di me, io personalmente lo servo, quindi non ho problemi. Quindi l'antagonismo è la prima malattia. Io credo che la domanda che dovremmo porci tutti adesso è: ma se dovesse succedere un altro rigopiano, sicuramente ci sarà una presa un po' più di coscienza? Ci sarà? Noi speriamo di sì. Intanto una cosa è vera: il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco la notte continuerà a non volare. A non volare. E già questo è un problema. Perché guardate, Rigopiano è in una situazione climatica e di posizione molto particolare. Ma è pur vero che nell'ordinario, se dovessimo chiedere ai Vigili del Fuoco di volare stanotte, non potrebbero volare. Senti, quindi questa è una penalità.
Cos'è, un problema tecnico o proprio un...
Di
volare di notte?
Diciamo che è un attuale obiettivo dell'amministrazione, quindi più una questione burocratica che una questione tecnica.
Cioè, se gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, una squadra impegnata in un soccorso, arriva il tramonto, quindi dopo il tramonto non possono più volare, che fanno? Abbandonano le ricerche e le ricominciano all'alba del giorno dopo?
No, in realtà non è così, non è che abbandonano.
Ma perché se non possono volare di notte, no, mi sorge questo dubbio.
No, nel senso che tutto il servizio è predisposto affinché a una certa ora, e quindi si ci regolamenta con le effemeridi, in realtà poi i nostri aeromobili non volano più. Quindi questo è.
Appunto, e dicevo, e se c'è un soccorso in atto? Che cosa succede? Le ricerche, il soccorso viene temporaneamente
sospeso? Il soccorso non avviene mai solo esclusivamente in maniera orizzontale, ma avviene anche in maniera verticale, quindi avviene tanto dall'alto quanto viene da terra, quindi è la simbiosi, è proprio lì che gioca quella macchina, quella grande macchina organizzativa che è la Protezione Civile. Civile non è un ente, non è solo un ente, però... dovete vederlo come un grande leviatano composto da grandi eccellenze.
Ma io ho capito, però adesso facciamo il caso concreto, no? Rigopiano.
Sì, esatto.
Arrivare da via terra, praticamente tu mi dici avanzavano, salvo intoppio della fresa che si ferma, eccetera, a 400 metri all'ora, cioè mi sembra praticamente per percorrere quanti chilometri erano, ci sarà 11 chilometri, insomma, ci vogliono parecchi giorni. E a questo punto che cosa succede? Cala il tramonto, arriva la sera e gli elicotteri non possono volare, no?
Ed è proprio lì che doveva scattare, davanti a questo limite doveva proprio scattare quella fatidica domanda: beh, chi può volare la notte?
Ma forse questa domanda gli si doveva scattare nella mente di chi stava lì a dirigere le operazioni un pochettino prima, no?
Ma non a chi li dirigeva dal basso, no, quindi non le squadre che stavano tentando
le sale operative che deve coordinare i
soccorsi. Assolutamente sì. Infatti il primo errore di valutazione del rischio è proprio imputabile alla sala operativa della prefettura di Pescara, che ha fatto la prima valutazione completamente errata. Poi da lì ci sono altre competenze, fra cui la Dicomac di Rieti, che ha le sue responsabilità.
Dicomac che cosa sarebbe?
È un prolungamento della Sala Italia, è una sala crisi di Protezione Civile dove all'interno ci sono tante eccellenze. Ed è lì un grande lodo di raccordo proprio della Protezione Civile. Crediamo che lì si siano fatte o non fatte determinate valutazioni, ma come più volte abbiamo sottolineato, il problema non è la polemica postuma a un intervento o a una situazione come Rigopiano. Il problema è subito dopo Rigopiano, cosa abbiamo imparato? Questo è importante, ed è importantissimo perché un altro Rigopiano non dobbiamo permetterlo, questo è fondamentale.
Senti, su questo io ho forti dubbi, visto che tanto in Italia poi alla fine...
L'Italia è un paese di catastrofi annunciate.
In Italia però è anche il paese dove non si riesce mai a trovare un responsabile.
Qu- Questo è pure vero, oppure se lo si trova in realtà è l'ultima ruota sacrificabile.
Esatto.
E qui noi speriamo che non lo sia.
Tornando al discorso del perché gli elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono volare di notte, come del resto non potevano farlo quelli della Forestale prima della conversione a militare. Non credo che sia un problema di adeguamento di strumentazione di bordo.
No, quello è il minimo. Quello è il minimo. È più una questione proprio di burocratica che gli faccia fare una serie di passaggi.
Di abilitazioni.
Abilitazioni e da lì gli elicotteri possono volare. Poi la capacità dell'elicottero di volare a delle condizioni meteoclimatiche più o meno avverse, quello deriva proprio dal tipo di aeromobile, certo. Ma l'abilitazione o la possibilità di poter volare la notte, quello è legato a una serie proprio di formazione che non è così assurda come lo si potrebbe pensare.
Allora, basta semplicemente fare un giro sul web per scovare filmati di soccorsi da parte di squadre di vigili del fuoco con elicotteri in condizioni proibitive e con conformazioni di terreno veramente
assurde.
Su pareti di montagne o cose del genere, fare un soccorso con l'elicottero.
Ma se già ancora il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, fra il personale proveniente dalla Forestale e il personale di Vigili del Fuoco, non ha creato quell'omogenizzazione proprio del soccorso, provate a immaginare solo questo, cioè, e quindi mancano una serie di decreti che rendono omogenei questi due lavoratori.
Scusami, sul punto della Forestale abbiamo visto che ormai i tribunali amministrativi stanno censurando in tutti i modi la riforma fatta dalla Madia Renzi, quindi è una riforma che ovviamente non si doveva fare, ma questo già l'abbiamo detto tantissime volte. Chiamiamola come vogliamo, una riforma costosa. Adesso sta emergendo piano piano, forse perché siamo in un particolare periodo che ci sono state spese allucinanti, costi esorbitanti a seguito di questa riforma. Però questo è un altro punto. Io quello che vorrei tornare ad affrontare con te, ancora abbiamo una decina di minuti, ma c'è una soluzione? Quale potrebbe essere la soluzione a un'emergenza come Rigopiano? Per esempio, domani c'è una, non ti parlo di neve, ma c'è un grosso incendio che devasta, come è capitato del resto, in prossimità di un centro abitato. Le fiamme tu di notte non le fermi e hai la necessità di fare i soccorsi via terra e via cielo, quindi dall'alto, sia di giorno che di notte. Che fai?
Ma allora, in Italia esistono delle eccellenze che possono fare realmente tutto.
Tipo?
Si può fare sia lavorare di notte che lavorare, ma ce ne sono sempre state, abbiamo avuto i Canadair, abbiamo i Canadair, abbiamo il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, abbiamo l'Aeronautica, abbiamo la Marina, abbiamo il 118, abbiamo anche l'Esercito, abbiamo anche la Croce Rossa, cioè all'interno della struttura della Protezione Civile abbiamo tutte queste eccellenze. In base a cosa serve, a cosa necessita e a che tipo di intervento dobbiamo far fronte, utilizziamo quale di queste eccellenze più si addice a quell'intervento stesso. Quindi diciamo che siamo nella condizione ottimale in Italia per poter lavorare nel migliore dei modi. Il problema è quando non si utilizzano queste eccellenze, o perlomeno quando qualcuno si dimentica di utilizzarle. Ora, dimenticarsi non è possibile, non esiste nella maniera più assoluta. Quindi non è che in Italia non possiamo agire o non abbiamo le eccellenze per farlo, indubbiamente ce l'abbiamo, ma non utilizzarle è peggio di non averle, quindi questa è la realtà. Poi possiamo migliorare. Indubbiamente possiamo migliorare, possiamo apprendere, possiamo capire sempre di più e acquistare mezzi anche migliori, ma se abbiamo un mezzo come un HH101A, bellissimo, meraviglioso, e non l'abbiamo mai utilizzato, a quel punto uno si chiede perché, di chi è la responsabilità, cioè chi non ha pensato a chiamarlo e quindi a utilizzarlo, oppure chi magari è stato investito e gli è stato detto proviamo e magari abbia detto no, non è possibile, questa è la domanda. Quindi è lì che volge il tutto, ma non è che non abbiamo la possibilità di agire, assolutissimamente ce l'abbiamo e siamo messi anche bene come nazione, abbiamo di tutto. Però poi succedono delle cose stranissime, come ad esempio il Morrone quest'estate ha bruciato per 9 giorni prima che si alzasse qualche canader per andarla a spegnere. E c'è stato un lavoro immenso fatto via terra dai vigili del fuoco, ma il Morrone ha bruciato praticamente tutto. Cosa è mancato? Servivano proprio i canader che venissero dal Marocco? Beh, forse qualche domanda ce la dovremmo fare. Quindi non è che non abbiamo utilizzato, oppure non bisogna andare tanto da terra quanto da cielo, da mare, da tutto. Dobbiamo provare tutto, però il problema è: stiamo realmente utilizzando tutte le nostre eccellenze, oppure c'è quasi una corsa a se io faccio bene questo intervento eclatante, io vado in televisione e risulto magari il salvatore della patria. Beh, questa mentalità in protezione civile, ma nell'ambiente generale del soccorso, non deve esistere. Non ci deve essere una prima donna, perché non è importante chi fa, ma l'importante è fare. Il problema non è apparire, ma il problema è salvare quella persona che ha richiesto aiuto. Questo è l'importante.
Bene. Senti, ne approfitto, visto che sono riuscito a rintracciarti, sei sempre in giro per l'umano mondo a fare il tuo lavoro di sindacalista. E parlando di sindacato, in questi giorni c'è questa specie di contratto di lavoro, la chiusura di... Hai già capito cosa ti... Che ne pensi?
Ma cosa vuoi che pensi del contratto di lavoro? In realtà sta risultando un'ennesima ed enorme bufala, dove le economie sono già prestabilite. Senti, e da lì dobbiamo costruire il diritto, quindi nulla.
Qualche giorno fa i giornali scrivevano importi da centinaia di euro, no? Contratto di lavoro a febbraio in busta paga tra i 350 e i 700 euro, senza specificare che si almeno nei
indubbiamente titoli. Questo accadrà ai nostri direttivi che diventeranno dirigenti speciali, non accadrà a noi della base, quindi questo indubbiamente accadrà, ma accadrà a loro.
Un vigile del fuoco quanto andrà a prendere d'aumento?
Ma noi abbiamo un bruttissimo sentore. Poi riteniamo, oltre alle cifre, anche sulla scala del diritto, noi riteniamo che c'è uno scadimento vero. Questo contratto è un'offesa alla dignità della persona, oltre che alla dignità del lavoratore. Ricordo che nel pubblico impiego si parla di un qualcosa che è di aberrante, come le ferie solidari. Le ferie solidari sono l'elemosina che un lavoratore deve chiedere a un altro lavoratore per poter andare in ferie. E ricordiamoci che ci sono delle regole veramente terribili, come 18 ore di malattia l'anno. Quindi questo contratto sia di tutto il settore del pubblico impiego e poi specificatamente nei vigili del fuoco è diventato un'offesa alla dignità della persona, e quindi non ci aspettiamo niente di buono. Economicamente ci saranno moltissimi lavoratori che prenderanno meno di quanto stanno prendendo attualmente. Provate a immaginare chi ha meno di 15 anni di servizio percepirà meno 20 euro, cioè delle famose 80 euro di Renzi ne percepirà 60 nette, punto.
Bene, ecco. Con questo concludiamo la puntata di oggi. Io ringrazio Costantino Saporito, coordinatore nazionale dell'USB, e vi ricordo che all'inizio della trasmissione abbiamo ascoltato uno stralcio del servizio giornalistico realizzato da Enzo Cerasi per il TGR Rai Abruzzo, andato in onda lo scorso 12 gennaio. Buona serata.